Ciao a tutti. Ciao a tutti. Parla Claudio Simeone insieme a Francesco, vi ricordo il mio indirizzo di Piazzale Parmigiano 8 Marghera, l'indirizzo di Francesco dell'Istituto Militare Studi Politeisti, che era postale 53 Malostica, Vicenza. Bene Francesco, vuoi dire qualcosa? Intanto
sì, ricordavo anche il dibattito. Claudio aggiungeva appunto il discorso fondamentale che su internet trovate il materiale. Stiamo preparandoci per caricare le trasmissioni e stiamo, come hanno saputo gli ascoltatori giovedì scorso, siamo andati in internet e abbiamo anche trasmesso in diretta.
E in diretta anche questa trasmissione, da quanto ne so io in questo momento.
Allora, partire la registrazione questa.
Sì, 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 è a posto.
E appunto siamo in diretta, bene, giovedì scorso siamo andati, poi stiamo collaudando tecnicamente molte cose, come vedete stiamo aggiungendo sempre di più, tenendo conto che un vantaggio fondamentale della radio su internet è che si possono fare le catene, cioè nel senso che basta una persona che trasmetta, una si aggancia alla radio e ritrasmette, di conseguenza si può essere una moltiplicazione continua di persone, e a livello mondiale questo è importante perché dà la possibilità ed aiuto e dimostra anche proprio che questa radio, oltre ad essere qualcosa che ha modificato radicalmente la cultura nel Veneto, comincia a dare i suoi frutti anche a livello mondiale. Insomma, ricordiamo che siamo nell'ottavo anno, presumiamo per la fine di febbraio sicuramente saranno disponibili in un unico DVD i primi 8 mesi delle trasmissioni del 2003, di conseguenza avrete la possibilità da aprile a dicembre un unico DVD a 128 capo in formato MP3 di avere tutte le trasmissioni, e questo permetterà anche a chi vorrà recuperare le trasmissioni di avere una maggiore disponibilità delle trasmissioni per riascoltarle, per sentire e anche per intervenire in base alle tematiche e agli argomenti che abbiamo affrontato. Perciò usate internet, che è un veicolo di comunicazione essenziale.
Niente, io per la trasmissione sia questa sia quella della sera, adesso vedremo un po' come articolare un pochino le trasmissioni, perché chiaramente ci saranno le sovrapposizioni.
La conferenza può ricordare il sabato.
Sì, è giusto. Niente, sabato 21, vi ricordo che qui in sala dibattiti di Radio Gamma 5 teniamo il dibattito Palpare il mondo. Io spero di riuscire a prepararlo tutto per sabato, cioè sono già a buon punto chiaramente, però i tempi sono stati abbastanza stretti e gli impegni molti in questo periodo, comunque non c'è eventualmente problema. Il dibattito in ogni caso è pronto perché il ciclo di dibattiti precedenti, aggiunti, migliorati e arricchiti, diciamo così, per questo ciclo di dibattiti che stiamo facendo. Palpare il mondo è praticamente il terzultimo dibattito del Crogiolo Stragone all'interno del mondo dell'essere natura. Questi dibattiti che noi facciamo ormai da molti anni, no? Penso sì. Terzo anno, quarto anno, visto che li facciamo questo tipo di dibattiti, a parte le conferenze poi sì, uniche che facevamo prima, hanno una funzione che vedremo proprio in questa trasmissione, cioè sia quella di oggi che quella di questa sera, di riprendere quello che è la visione degli dèi, cioè la relazione fra gli uomini e gli dèi. Chiaramente il percorso che stiamo facendo non è quello degli antichi che hanno coniato il mito, ma è il percorso inverso, cioè è dalla società tecnologica, dalla società monoteista, dalla società come oggi noi la conosciamo, che torniamo al mito. Perché torniamo al mito? Torniamo al mito naturalmente per riprendere una visione diversa della vita e una visione diversa fra l'uomo e il mondo. Non è che torniamo al mito perché il mito scalza la tecnica, scalza questa società, ma è appunto per cambiare i nostri occhi con cui guardare il mondo e afferrare il mondo. Ecco, questo è il senso dei dibattiti che facciamo. Solamente io faccio quello che posso e dopodiché a ognuno che ha gli strumenti fa quello che deve fare, insomma.
Sì, beh, c'è un discorso che non è che la società tecnologica sia prima dei miti e non è che la società tecnologica non abbia i suoi miti, cioè,
no, certo.
Tenendo conto che anche la società tecnologica è presente il mito ed agiscono anche varie divinità, di conseguenza non è che esista una contrapposizione tra un modello di società e la mitologia o tutte quante divinità. La società tecnologica ha dei miti particolari che sono ripresi dalla mitologia, ma anche la società tecnologica ne genera ulteriori miti e si riconnetta sempre, cioè non è che lo stato della tecnologia sia un'interruzione, un troncamento, si sconnetta dall'universo mitologico. Ha la sua mitologia.
No, non era questo che io intendevo dire che la società attuale sta lavorando sulla scienza, no? Cioè sta lavorando uscendo dal monoteismo e sulla scienza dal punto di vista monoteista. Per cui gli occhi che guardano il mondo, sì, sono occhi che si stanno sempre più svelando rispetto alla cecità imposta al monoteismo, però sono sempre occhi monoteisti e anima monoteista che guarda il mondo in realtà, che cerca sempre di liberarsi, ma partendo sempre da questo gioco che è le religioni rivelate, che è il monoteismo, che è il cristianesimo in particolare.
Sì, e che poi ci sia, quello sono d'accordo con te, cioè, no, comunque,
vai, continui.
Noi sappiamo che esistono molteplici realtà e molteplici verità, sappiamo che le cose molteplici, la scienza è monoteistica in quanto presume di avere la verità, di essere in grado nel tempo di spiegare tutto e che la sua spiegazione sia l'unica spiegazione possibile. E noi sappiamo che questa è una delle spiegazioni possibili, è una delle spiegazioni accettabili. Di conseguenza il fatto che dica che la scienza è superiore a tutto, che è superiore al mito, superiore ad altre cose, è soltanto un'arroganza che deriva dalla contaminazione del monoteismo.
Sì, in effetti, e oltretutto ricordiamoci che quando usiamo il termine scienza dovremmo dire quale scienza, no? Cioè c'era la scienza di 10 anni fa, c'era la scienza di 30 anni fa, c'era la scienza del 1500 e c'è la scienza di oggi, c'è il risultato sperimentale che in questo momento c'è in un laboratorio o in una ricerca sul territorio che conosceremo fra 3 anni. Per cui quando usiamo il termine scienza stiamoci un po' attenti, perché la scienza non determina una verità, determina un continuo svelamento della realtà, e chiaramente gli occhi che vanno a svelare questa realtà hanno la loro importanza. Cioè ho letto sempre qua sul che ne parliamo, no? C'è stato un scienziato Bohr in discussione con Einstein che diceva che è importante gli occhi dell'uomo che misurano gli oggetti, perché l'uomo che misura gli oggetti ha un certo modo di misura, un certo modo di vederli, un certo modo di coglierli, e quel modo di coglierli va a definire poi la sua realtà, cioè la realtà dell'oggetto. Ma se cambiano gli occhi, se cambiano il metodo di misura, quell'oggetto assume un'altra forma, un'altra misura. Per cui gli occhi del misuratore, gli occhi di chi guarda il mondo, sono fondamentali nella descrizione del mondo. Ecco, questo
è... Sì, era Heisenberg. Heisenberg, il principio di indeterminazione.
Comunque è quello che a noi quello che a noi interessa è esattamente questo. Io ho un po' prevaricato Francesco adesso, Francesco, non so, perché io sto leggendo questo Kurt Hubner, La verità del mito, e in effetti questo personaggio, questo Kurt Hubner, oltretutto, lui fa dare stampa questo libro quando io ho cominciato a scrivere il libro dell'Anticristo, tanto per la coincidenza, diciamo, cioè nell'85, no? E questo Kurt in effetti afferra tutta una serie di problematiche, tutta una serie di aspetti del mito. Fra le altre cose lui comincia a dividere mito e mitologia, innanzitutto, cioè il mito è praticamente la base di quello che è la realtà religiosa, la realtà degli occhi dell'uomo che guarda il mondo, mentre la mitologia è il tentativo di ordinare tutto questo, cioè di dare un ordine logico a tutto questo. Ma chiaramente Kurt dice sì, vabbè, ma se cominciamo a dare un ordine logico a ciò che è nella realtà illogico, come la percezione che ha l'uomo del mondo, cominciamo praticamente a costruire strumenti di verità, non andiamo più a costruire la libertà di guardare, di afferrare il mondo. Per cui correttamente, diciamo, lui fa questa divisione, noi non l'abbiamo mai fatta, ma forse non la faremo neanche, insomma, soltanto cose di
sì, poi dipende sempre dall'ambito in cui devi applicarle, nel senso che per chi poi ha una dimensione, cioè lui ha una divisione, diciamo, culturale, una visione religiosa, anche le sue caratteristiche le apposta di ordinamento delle cose, in quanto deve codificarsi, deve strutturarsi e deve elaborare un qualcosa, perciò la sua è una definizione corretta dal punto di vista della ricerca, ma della ricerca pure, diciamo, non applicata, nel senso che è un'affermazione di principio, però un'affermazione di principio nel suo caso non ha, o come nel caso di Ingmar, non ha un'applicazione pratica nel senso di dire cosa facciamo.
Sì, mi stavo venendo in mente adesso mentre stavi parlando, no? Che in effetti esistono anche nella storia del mito, no? Cioè del mito greco, varie cose. Cioè, noi per esempio abbiamo una mitologia molto antica, cioè un mito molto antico, no? Di cui restano tracce evidenti, da Esiodo ad altri personaggi, insomma, pure anche la mitologia babilonese, la mitologia egiziana, eccetera. Poi abbiamo a un certo punto un momento in cui sorgono delle persone che sistemano il mito, cioè un Apollo d'oro, un Pausania, cioè
un Egino,
no? Cioè, che sistemano quello che sono, qui io ho anche questo Evemero qua, il quale viene anche ad affermare le prime idiozie sulla mitologia, e vabbè, insomma. Però abbiamo nel contempo un altro tipo di comportamento, che è il comportamento invece religioso. Cioè noi nelle regioni misteriche, nei vari templi, abbiamo invece una vocazione del mito che resta come base e che è diversa dalla sistemazione culturale che ne viene data. Per cui da un lato abbiamo dei sistematori che costruiscono la mitologia, però dall'altra parte abbiamo delle persone religiose invece, che al di là che affermano solo aspetti del mito, in realtà coltivano quello che è vivono un rapporto col mondo.
Sono facitori di miti e sono continuatori, ma sono anche proprio creano miti, nel senso che non si accontentano di tramandare, ma danno il loro contributo, la loro partecipazione, soprattutto danno la loro manifestazione e il loro ricollegamento esistenziale, che è la cosa fondamentale.
Bene, io leggerei un capitolo, e quello che vorrei mettere l'accento qui è l'aspetto luminoso delle cose, no? Allora, cominciamo a spiegare che cos'è l'aspetto luminoso delle cose. Le cose hanno un numen, cioè hanno una rappresentazione divina. Potete pensare che il Dio è andato nelle cose o che la cosa sia un Dio, questi sono affari vostri, ognuno ha il diritto di pensare come vuole. Comunque dal punto di vista dizionario dice che luminoso si dice del carattere misterioso, terrificante e affascinante ad un tempo, proprio del sacro, che è alla base del sentimento religioso dell'umanità. Per cui parleremo di questo aspetto luminoso delle cose. Quindi ci vado un capitolo, sì, poi lo commentiamo, Francesco.
Sì,
il capitolo che voglio intrattenere io è l'interpretazione del mito come esperienza del luminoso. Gli esponenti di questa tendenza, naturalmente sto parlando un po' della storia del mito, come il mito è tornato fuori dall'antichità, vi ricordo che i miti praticamente sono stati persi, i cattolici hanno preso i miti e li hanno trasformati nei loro demoni, tutta la demonologia medievale, e i demoni sono chiamati col nome delle antiche divinità, per cui è una porcheria infame. Se vi prendete anche la Kabbalah troverete tutti i nomi di antiche divinità, o babilonesi, o sirete, girate, stragirate, mescolate, tutte cazzate del genere.
Formate, sì, sì. Inventate, esatto. Sono delle divinità, dei mostri che non c'erano.
Sì. Inventate, cioè è una cosa impressionante. Ebbene, l'ultima interpretazione del mito è quella che stiamo facendo noi, cioè praticamente è la relazione fra l'uomo e il mondo. E di questo voglio parlarti, cioè praticamente riuscire a trovare il numen, il Dio nelle cose, ed esprimere il Dio dentro di noi. Proviamo a vedere cosa ci dice Kurt. L'interpretazione del mito come esperienza del luminoso. Gli esperti di questa tendenza condividono con romantici come Gorer, i fratelli Grimm, Müller, McCoffin, la convinzione che il mito sia espressione di una realtà divina. Si distinguono tuttavia da questi romantici per il fatto che non procedono in modo visionario e intuitivo, ma ricorrono piuttosto a quel più rigoroso metodo fenomenologico applicato anche da Otto. Ciò che, ciò che riescono a cogliere con tale metodo corrisponde a quelle forme che R.8 descrive come il luminoso.
Rudolf Otto
descrive come il luminoso, e in ultima analisi è in esso che considerano radicata l'esperienza mitica. Ma si distinguono dai romantici anche perché possono basarsi su una ricerca nel frattempo molto progredita dei campi di filologia classica, dell'archeologia, dell'etnologia e di altre discipline rilevanti a questo proposito, che inoltre in gran parte hanno promosso essi stessi in misura significativa. Beh, noi lo stiamo facendo, anche se non l'abbiamo promosso. Per quanto ne so, finora l'espressione interpretazione luminosa non era mai stata usata nel contesto che ci interessa. Probabilmente l'esperto si stupirà anche del fatto che io raccolga sotto questo titolo studiosi sotto certi aspetti così differenti come von Willanwitz Moellendorff, Walter Otto, Goberg, Julius Evola, J.P. Vernant, Kereny, Mircea Eliade e altri, tuttavia, come risulterà da ciò che segue, essi sono legati da un elemento comune che giustifica un tale modo di procedere. È difficile trovare un'introduzione all'interpretazione del mito come esperienza del luminoso migliore di quella fornita da queste frasi di Hu, von Willemos Moellendorff, scusate, ma è un po' complicato per me leggerlo. Dice questo personaggio: gli dèi esistono. Conoscere e riconoscere ciò che con i greci come un dato di fatto è la prima condizione per capire la loro fede e il loro culto. Il nostro sapere che esistono si fonda su una percezione, sia essa interiore o esteriore, sia che venga percepito il Dio stesso, sia qualcosa in cui riconosciamo l'azione del Dio. Se risaliamo all'indietro di millenni con il pensiero, dobbiamo definire pressoché quotidiano il commercio degli dèi con gli uomini, quantomeno essi possono sempre venire, e se sono invitati a un sacrificio o a un banchetto, questo invito è inteso assolutamente alla lettera. Quando noi abbiamo offerto il bicchiere di vino agli dèi, l'abbiamo offerto alla lettera, non è che era simbolico. Così Willanwitz vede nella teoxenia, nel banchetto sacrificale in cui il Dio viene alla mensa, l'idea fondamentale dell'esperienza mitica del mondo. Ma gli dèi non soltanto esistono, sono onnipresenti. Basandosi su una quantità di materiale empirico, Willanwitz mostra come essi interagiscano costantemente con tutte le sfere della vita, sia con quelle della natura, sia con quelle del mondo umano. E come per questo motivo venissero considerati a tal punto una realtà evidente che ai greci non venne mai in mente di addurre qualche argomento o dimostrazione a sostegno della loro esistenza. Cioè, i greci non gli fregava niente di dimostrare l'esistenza di dei, perché erano sotto gli occhi di tutti. L'uomo, scrive Willanwitz, portava già con sé la fede di un Dio, in un Dio concreto. Tutto ciò che abbiamo esposto finora è ancora più che altro una constatazione storica, ma come in tanti esponenti dell'interpretazione luminosa del mito, anche Willanwitz, una tale constatazione si trasforma all'improvviso in una convinzione personale che io chiamo la presentificazione del mito. Egli osserva di non poter escludere con certezza che il resoconto di Erodoto sulla pretesa apparizione della dea Atena al seguito del vittorioso Pisistrato, Erodoto 1.60, corrisponde alla verità, analogo al suo giudizio su Saffo, la quale dichiarava che le era apparsa Afrodite. Chi può negare che ella dica il vero? Anzi, a Willanwitz non riesce affatto difficile immedesimarsi in incontri del genere. Io stesso, racconta riferendosi a Pan, ho vissuto una sua epifania quando, mentre cavalcavo per una gola dell'Arcadia, all'improvviso apparve sopra il mio capo, fra le fronde di un albero, uno strano caprone che guardava immobile sotto di sé cavallo e cavaliere. Anche Walter Otto, filologo classico di prim'ordine come Willanwitz, ha posto al centro del mito l'esperienza luminosa. Egli vede negli dèi gli archetipi della realtà essere un Dio significa portare con sé tutto il significato di una sfera dell'esistenza, posarsi come splendore e grandezza su ciascuna delle forme, ma rivelare nei suoi luoghi più nobili il proprio pieno splendore e il vero volto. La divinità è la forma che ritorna in tutte le immagini, il senso che le tiene insieme e che nell'immagine umana, in quanto la più sublime, fa conoscere la propria spiritualità. Per i greci il divino è presente, non viene conosciuto soltanto attraverso il miracolo o attraverso oscuri misteri, ma attraverso l'esperienza naturale. È il Dio che viene colto nei processi regolari della natura, ma è anche il Dio che vive e opera nella fortuna, nel caso, negli strati più profondi dell'anima. La più fedele immagine della realtà è al tempo stesso la più vivente testimonianza dell'esistenza degli dèi. Ciò che vediamo e cerchiamo di concepire come il naturale è il divino. Qui il naturale non si intende soltanto la natura, ma anche il mondo degli uomini in cui ci muoviamo quotidianamente, anzi miticamente persino la sua storia è solo parte di un evento divino e perciò si riflette nelle narrazioni del mito. Tutto questo per Otto non è altro che il risultato di un'esatta analisi storica che si sottrae ai pregiudizi moderni, ma con forza molto maggiore che in William Morwitz. Irrompe in lui la presentificazione del mito e finisce col dominarlo quasi completamente. E tuttavia scrive: un sentimento, anzi un'esperienza che un tempo deve aver parlato con efficacia ancora maggiore, dice all'uomo che se è vero che tutto passa, è vero anche che il passato esiste ancora, e proprio in quanto tale, in quanto passato, non semplicemente nelle sue eventuali conseguenze, ma cosa ancora più importante, in esso l'uomo ha avuto l'esperienza dell'Eterno. La cognizione di quest'ultimo non gli viene da nessun luogo posto al di là dell'esperienza, ma proprio da ciò che è temporale. Perciò anche le occasioni più sacre dei culti divini di tutti i popoli sono un ricordo e un'esatta ripetizione di ciò che in epoche primitive è stato compiuto dagli dei stessi. L'espressione più efficace di una siffatta presentificazione del mito da parte di Otto la troviamo nel volume Die Wilkik, questo lo salto, in cui sono raccolti i suoi saggi più tardi e le sue lettere alla principessa di Sassonia, Meiningen. Qui leggiamo: ciò che percepiscono i nostri occhi, ciò che colgono gli altri nostri sensi, ciò che sentiamo e pensiamo, tutto questo, per quanto personale e originale in una certa misura, c'è già dato a priori, poiché sta e si muove all'interno del mondo dello spirito, edificato nel corso di 4 millenni dai nostri poeti, messaggeri degli dèi, artisti e pensatori. Noi stessi, che ne siamo consapevoli o no, siamo inseriti con la nostra intera esistenza in questo mondo spirituale, appunto quello del mito. Come noto, non c'è pensiero senza linguaggio, e già nel linguaggio che impariamo da lattanti è preformato questo mondo spirituale. Il nostro linguaggio, come ben sanno gli esperti, è del tutto mitico. Otto è uno dei pochi esponenti dell'interpretazione luminosa del mito che tradiscono i flussi immediati di Hölderlin. Questo vale innanzitutto per il suo lamento della perdita della dimensione mitica del mondo odierno, lamento che egli ha espresso nella seguente poesia. Ormai da tempo è svanito, egli nella luce un giorno s'adempì un grande essere, le colonne sono spezzate, ammutolito il canto festivo e con i fuochi sacrali spento il beato sorriso della natura. Invano cerca il sole, quando il mattino si leva, la traccia dell'amato e i fiori di primavera sognano ancora di lui, e i monti che il Dio abbandonò guardano con occhi selvaggi di un mondo primevo, senza parlare più verso noi solitari. E va avanti ancora, tanto per riuscire a concludere questo discorso delle esperienze luminose, c'è una citazione. Secondo Goberg, categorie del genere hanno sempre in ultima analisi un senso luminoso, e parla appunto del Dio del sacrificio, della ragione, della fortuna, del tempo e dello spazio, dicendo: la considerazione della vita spirituale dei greci, e gli scrive, ci costringe non solo a rivedere tutti i nostri concetti, ma anche a considerare diversamente le nostre esperienze. I greci vedono qualcosa che noi non siamo in grado di vedere, per questo i loro pensieri si muovono in una dimensione totalmente diversa, tanto che è impossibile trovare un denominatore comune. E questo è il discorso che fa sulle esperienze luminose. Francesco, cioè praticamente si sta scoprendo l'esistenza degli dèi nel mondo che ci circonda. Siamo all'interno di un crogiolo di dèi. È questa la vera scoperta di tutto questo. E penso che questo personaggio sia andato fra i più vicini a vedere questo.
Sì, beh, è da considerare che è considerato un autore fondamentale per quanto riguarda l'argomento. Io voglio, basti pensare, per dare un, così, una connotazione di colore, e questo libro costa 46 euro in questo momento, benissimo, e in questo momento ad esempio mi è successo di andare alla Feltrinelli di Padova, ne avevo disponibili immediatamente in libreria due copie, cioè che di certi autori ne trovi una copia soltanto, erano già pronti, già due copie di questo libro, tenendo conto che l'edizione non è recentissima, e che significa che in ambiti di chi vuole comprendere cos'è il mito e come si rapporta al mito, è un testo fondamentale. Ma se io vorrei evidenziare alcuni termini che sono significativi e che sono veramente pregnanti e che danno una spessore di quello che lui dice, ci sono alcune parole che sono presenti, ripetute, e su cui si insiste, che è esperienza, realtà, visione, forme, presente, vedono. Cioè non c'è nulla di fantasioso, non c'è nulla di immaginario, che poi l'immaginazione in questo tipo è anche realizzativa. Comunque si dice gli dèi hanno esperienza, gli uomini hanno esperienza, e questa esperienza è comune, perché quello che hanno fatto gli dèi lo fanno gli uomini. Non esiste una superiorità o un aspetto migliore degli dèi. Quello che gli dèi hanno fatto lo stanno facendo anche gli uomini. E soprattutto qua si basa sulla realtà, cioè sul lato concreto, sul lato immediato, sulla vita continua. Non si dice che c'è una separazione dell'evento mitico confinato in certi momenti dell'esistenza. Qua l'esistenza è continuamente una presenza luminosa. E vorrei anche un attimino tirare una assonanza tra luminoso e luminoso, cioè è forzata, però come vedete dà un certo indice, cioè il lume è una divinità che si manifesta, che è presente, ma che illumina anche la vita. E voglio ricordare appunto una cosa che Walter Otto, citato appunto anche da Hubner, è citato spesso, ma addirittura Walter Otto ha scritto un libro che si chiama Il volto degli dèi, cioè nel senso che gli dèi non sono un qualcosa che deve essere pregato, ma qualcosa che va osservato, che è visibile, che è percettibile. C'è stato un altro autore che parlava del mito, Braille, che diceva si dice che la religione romana non ha miti, e lui rispose, certo, può non avere miti, ma perché gli dèi, i romani avevano l'esperienza concreta della presenza degli dèi. A loro era sufficiente, li vedevano, li percepivano, ci vivevano, di conseguenza non hanno avuto bisogno di creare grandi miti.
In realtà hanno creato un grandissimo mito che è la storia romana.
Sì, ma a parte questo, però diceva, cioè qualcuno diceva, ma in fondo, diceva, non c'era bisogno di questo perché per loro l'esperienza era quotidiana, la presenza degli dei era continua, soprattutto ne avevano esperienza, e loro, fatto che era esperienza, che era vita, non avevano bisogno di aggiungere altro. E di conseguenza questa è una cosa che si riconnette all'interno della storia delle religioni, della mitologia, dell'antropologia, che è comune. Tutti i popoli antichi, tutti i popoli che hanno avuto predicatori come Cristo, profeti, come hanno avuto i popoli semitici della Palestina, hanno sempre legato l'esperienza, ma non hanno avuto il singolo. Tutti avevano la presenza di queste idee, tutti erano in contatto, non hanno avuto bisogno di codificarlo, di strumentalizzarlo, di finalizzarlo, di crearci sopra dei concetti, dei valori morali, delle imposizioni, perché in quanto l'esperienza era comune e tutti partecipavano a questa esperienza, nessuno poteva raccontare o descrivere una cosa diversa, in quanto tutti potevano verificare, e per questo loro basano sempre esperienza, esperienza, esperienza. Ma esperienza significa vivere, cioè significa chiaramente avere continuamente gli occhi aperti ad osservare la realtà che si ha attorno. Di conseguenza si osserva tutta la realtà, non è una realtà che viene scartata, che viene valutata, che c'è una realtà migliore e una peggiore. Non c'è un negativo e un positivo, la realtà nel suo complesso, anche negli aspetti tragici, violenti, anche quelli che non accettiamo, ha una sua dimensione. Però, se noi vogliamo trovare l'idea, dobbiamo osservarli.
Un'altra citazione, Francesco, breve questa.
No, ma no, come, nessun problema, tanto c'è, no, no. Tanto Hübner sa che lo conosco, mi piace, sì, perciò sì.
Un'altra citazione sempre su Hübner dice, attenzione, fate un po' attenzione anche a queste citazioni che vi leggo, perché sono prese da altri, però sono fondamentali per capire il pensiero proprio anche della religione, poi una politeista, perché sennò andiamo soltanto a raccontarci le favolette. Anche Jensen ha puntato Jensen si è occupato di problemi simili. Nel campo del mito ci sono molte cose contraddittorie, fantastiche, incomprensibili, via dicendo, delle quali dobbiamo chiederci come potesse in generale essere prese sul serio. E tuttavia esiste indubbiamente una verità mitica, ma in che cosa consiste? Su che cosa si fonda? Secondo Jensen, il mito considera tutte le cose del mondo come qualcosa di divenuto e descrive il processo stesso del divenire come decorso di un'azione, ma un tale giudizio si basa sull'essenza particolare di questo stesso fenomeno. Si vede nel fenomeno la forza creatrice che ha prodotto il suo essere così. Ripeto, si vede nel fenomeno la forza creatrice che ha prodotto il suo essere così, non qualcuno da fuori. In conclusione, Jensen riassume tutto ciò in termini seguenti. La verità della descrizione del processo primordiale consiste nella vera conoscenza dell'essenza della realtà vivente, ottenuta nell'intuizione immediata. Francesco, non serve neanche da aggiungere niente, sì, qua, beh, vero?
Cioè, proprio è sufficiente, tenendo conto che questi sono autori che non conosciamo, come abbiamo letto, perché purtroppo c'è anche la lingua, che in gran parte sono tedeschi, che non si sono giunti, però, come vedete, persone a distanza, solo scegliendo di affrontare la vita, l'esistenza, di osservare la realtà, sono giunti alla stessa conclusione, cioè nel senso che queste parole noi non avremmo bisogno di commentarle, di modificarle, di interpretarle, di dire ma no, forse intendeva, cioè, non c'è, sì, sì. Cioè sono così, sono una costruzione, e tenete conto che ci sono sbalzi di cultura, di ambienti, di società, di storia, di vita, di periodi storici, di ambienti sociali diversissimi, e in realtà chi si è tolto dalla visione pazzoide, folle, del monoteismo e si è posto nella sua natura di come uomo, come persona capace con i propri sensi di esperire la realtà, lo fa, ma dice chiaramente, e lui parla di fenomeni, parla di azioni, di divenuto, ma divenuto significa che c'è qualcosa che sta agendo, che ha agito, che ha compiuto una sua azione, che ha fatto un suo movimento, che ha fatto una sua trasformazione, e si parla di azione, ma se io osservo un'azione sono in grado, se voglio, di ripeterla, posso osservarla migliaia di volte, ma questa azione è la mia portata, in quanto prima di tutto io riesco a percepirla, ma riesco a capire il fenomeno e quello che quel fenomeno porta di conseguenza. Cioè, pensate questo, cioè nel senso che io sono in grado con la mia natura come uomo, come persona, come individuo, di osservare l'azione degli dèi, di vedere che loro si trasformano e che questa azione la posso compiere anch'io. Cosa c'è di più grande rispetto a questo? Che dice chiaramente che anche l'uomo è un Dio. Cioè, questa per noi pagani, per noi che ci facciamo politeismo, è una cosa scontata, ma che in realtà è scatenante e demolitiva del monoteismo, della follia, in cui soltanto il Dio può.
Ma limitati di un altro passo.
Sì, sì, sì. No.
Tanto per capire, quando noi, per esempio, facciamo una statua, diciamo questa è la statua di Demetra, e noi intendiamo Demetra, o intendiamo Cerere, o intendiamo Giove, o intendiamo Saturno, però il problema è perché noi lo intendiamo in questo modo, o perché gli antichi lo intesero in questo modo. Io ve lo leggo anche un'interpretazione della presenza degli dèi e come viene interpretata proprio da Kurt. E dice, se troviamo una sostanza intesa in senso moderno, ad esempio la materia chimica, distribuita in più luoghi diversi, essa rimane però sempre la stessa materia. Se ora la si pensasse contemporaneamente come un individuo materiale e ideale, dovunque vi fosse questa materia, sarebbe presente lo stesso individuo. Se ce ne fossero soltanto parti, non sarebbe l'individuo in questione e dunque neppure la stessa materia. Si può spiegare la cosa anche diversamente. Se dividiamo in più parti una superficie rossa, Il suo rosso si conserva tuttavia identico in ciascuna delle parti, e se il rosso significasse un individuo non soltanto materiale ma anche ideale, anche esso esisterebbe ovunque in queste parti come totalità. In questo senso, dice giustamente Groberg, riferendosi al pensiero mitico, una zolla di terra contiene l'intero campo perché è in sé l'essenza del campo e perciò può estendersi in una superficie. L'osservazione che le essenze luminose sono individui con significato universale significa dunque che sono sostanze mitiche rappresentanti individui tanto materiali quanto ideali, sicché dovunque esse compaiono è presente lo stesso individuo. Pertanto io la crescita, io Demetra, Cerere, la vedo nel bambino, la vedo nel grano, la vedo nell'albero, la vedo esprimersi in ogni oggetto che si trasforma. E così Estia, la libertà, la verità, ciò che si fissa, io lo vedo esprimersi in ogni soggetto che dice io vado avanti e non torno indietro. E così Zeus, io lo vedo esprimersi attraverso ogni soggetto che lo respira. Cioè, questo è il punto. Chiaramente lo rappresento in modo umano perché io lo vedo in modo umano e perché costruisco una simbologia per costruire Zeus, però in realtà è sempre Zeus, sia quando viene respirato da un cane, da un lupo, sia quando viene respirato da me, è sempre lo stesso Zeus che viene respirato.
Sì, no, ma infatti una cosa un po' significativa è che lui nei suoi esempi non fa principi teorici, profezie, parole, detti, non fa l'anima,
sì.
Cioè non usa qualcosa del genere, lo spirito, tanto caro ad esempio, o qualche principio morale, dice chiaramente, parla di sostanza, cioè di una cosa tangibile, ma d'altronde la sostanza immediata che noi percepiamo, se noi siamo, è che noi percepiamo il nostro corpo, di conseguenza da questa realtà noi non possiamo prescindere e non dobbiamo prescindere soprattutto, di conseguenza lui fa un esempio con la sostanza materiale, con l'oggetto concreto, perché proprio è l'oggetto concreto, è la materia di cui siamo fatti, è la materia in cui viviamo e con cui viviamo, che è la base della nostra esperienza. La nostra esperienza non può prescindere, non può essere esclusa dalla materia, dagli strumenti materiali che noi utilizziamo. E di conseguenza lui dice, si parla di oggetti, si parla di insiemi, si parla di persone, si parla proprio di sostanze concrete, di cose che sono tangibili, che sono immediate, che sono palpabili, che sono tattili. E d'altronde la nostra vita è solo un elemento tattile, cioè nel senso che noi abbiamo la vista, ma la nostra vista si può solo degli oggetti, non vediamo lo spirito, non vediamo l'anima, ma vediamo i corpi, vediamo le azioni delle persone. Noi il nostro corpo ha il tatto, tocchiamo la materia, percepiamo la materia, noi respiriamo, abbiamo dei polmoni, di conseguenza noi abbiamo un contatto immediato con la realtà. E giustamente lui, per spiegare il mito, il fatto della necessità della raffigurazione degli dèi, dice proprio chiaramente perché la nostra realtà è una realtà nella materia, fatta di materia, e che solo tramite la materia può essere compresa, perché ricordiamoci sempre che il nostro riferimento, la nostra capacità di comprensione non va caricandosi di follie, di teorie, di pensieri astrusi, ma va fatta con una parola essenziale che è esperienza, e l'esperienza si compie soprattutto con un'osservazione attenta, meticolosa, precisa e costante di tutta la realtà. Ma la realtà prima che noi dobbiamo percepire è il nostro corpo, è il nostro essere. E il nostro essere non è un'anima, non è l'angioletto che vola chissà dove, è un corpo fisico che ha una sua dimensione, che ha delle sue leggi, che ha delle sue regole. E la vita è legata sempre a questo. Di conseguenza, perché giustamente si dice Demetra, proprio perché Demetra dà lo spirito di trasformazione del chicco, porta un nuovo frutto, ma non c'è un qualcosa di esterno a questa materia. Il chicco ha in sé questa anima e ogni chicco porta la ricchezza di tutto quanto il mondo. Di conseguenza noi possiamo anche suddividerlo, possiamo spezzarlo, ma in realtà non è che questo venga privato della sua essenza divina. E come lo stesso l'uomo, tutti gli uomini generano dei figli, generano delle società, ma queste società, questi figli sono sempre delle divinità che conservano lo spirito enorme, si distaccano dai padri, dalle madri, dalle famiglie, si distaccano dalle società, ma rimangono sempre che hanno un principio in se stessi. E pensate appunto all'applicazione di questo concetto, cioè dire che ognuno in sé porta questo principio divino, ed è questo principio divino, perché non è una forma di possessione o di introduzione, ma è sempre un qualcosa che è interno, che appartiene, che gli è proprio, che è nella sua natura, e questo è fondamentale.
E tanto per finire i pezzi di Kurt, leggo un pezzo un pochetto più lungo,
sì,
tanto per far capire ai radioascoltatori che la dicitura il Dio che cresce dentro di noi, cioè il plasmare, il costruire il Dio che cresce dentro di noi, non è una cosa che una mattina si è inventata, ha detto, oh che bella invenzione che ho fatto, facciamo questa sparata. No.
È sempre geniale, geniale.
No, è una cosa che è comune proprio alla, a quella che è la mitologia e che viene riconosciuta anche da questo corto, cioè anche dagli studiosi.
Sì.
È un po' più lunghetto ed è la differenza fra concezione mitica e la concezione psicologica dell'uomo. Cioè Kurt praticamente mette a confronto quella che è la concezione del mito con la concezione scientifica, la concezione della natura e così via. Sarebbe da leggerlo tutto il libro, però non lo posso fare sinceramente, anche perché tutto sommato sono arrivato solo a pagina 150-160, perché...
quasi 300 pagine passa, perciò
sì, appunto, poco più della metà, insomma. E fra le altre cose c'è la differenza fra la concezione mitica e la concezione psicologica dell'uomo, e qua probabilmente ci allacciamo anche a Coso,
a Hillman,
no? Che in effetti sta riscoprendo esattamente questo, deve fare un po' di strada ancora, comunque è già poi messa.
Beh, rispetto a molti cattolici è molto
sboccio neanche da fare confronti, cioè, ma non volevo, così ti giuro, non volevo
tutto proprio.
Sì, sì. La differenza fra concezione mitica e la concezione psicologica dell'uomo. Come mostrano le trattazioni precedenti, la differenza fra concezione mitica e la concezione psicologica dell'uomo sono in gran parte analoghe a quelle fra la concezione mitica e la concezione scientifica della natura. Perciò posso limitarmi a brevi cenni. Primo, i processi psichici ideali dal punto di vista mitico non stanno in un rapporto di parallelismo, azione reciproca o simili coi processi mentali, ma sono al tempo stesso qualcosa di materiale, nel senso che rappresentano sostanze mitiche, Anche qui è abolita qualsiasi distinzione evidente per la psicologia fra ideale interiore e materiale esteriore. Secondo, queste sostanze rappresentano individui dal significato universale. Sono individui che sussistono identici ovunque compaiono i processi psichici ad essi associati. Terzo, anche qui i nomi propri assumono il ruolo di concetto universale. L'amore è la presenza di Afrodite, la guerra è la presenza di Ares, eccetera. Al contrario, l'intero dominio degli oggetti della psicologia è definito esclusivamente mediante concetti. Quarto, mentre gli oggetti della psicologia si trovano sempre in una qualche posizione spazio-temporale, poiché sono pensati come collegati al corpo dell'uomo, le sostanze psichicamente significative del mito hanno sì sempre luoghi determinati come il timos, lo stetos, eccetera, ma in primo luogo questi luoghi non sono posizioni spazio-temporali nel senso del continuo omogeneo spazio-temporale da noi ideato, e in secondo luogo queste sostanze possono trovarsi anche in posti del tutto diversi da quelli legati all'uomo, in quanto essenze numinose possono essere contemporaneamente essenze naturali definite da determinare sfere della natura, cielo, terra, o esistenti fuori dall'universo spazio-temporale a noi accessibili, Olimpo, Ade, eccetera. A questo proposito, ancora un'ultima osservazione: come gli oggetti delle scienze naturali o della psicologia, anche quelli mitici della natura e della psiche possono apparire a volte con particolare durezza, purezza e intensità. Così abbiamo già indicato le essenze luminose della natura, se possono comparire in tutti i luoghi possibili, spesso però trattengono di preferenza in qualche posto, in particolare nei templi ad esse consacrate. Là si avvertono con particolare forza la loro vicinanza. Qualcosa di analogo vale per le essenze luminose della psiche, ma non da ultimo la loro presenza è esperita in quegli attimi da cui l'uomo è sopraffatto, i greci chiamano un attimo del genere kairos, nei quali la vita splende all'improvviso come colpita da un raggio, nei quali nei quali siamo, per così dire, assaliti da una risoluzione, da una decisione, da una volontà, da un'intuizione, da un'idea, da un'illuminazione o da un accecamento. In tutti questi casi è in gioco per l'uomo mitico una forza predominante, un creiton. In tutti questi casi egli si sente teatro di un essere e di un agire luminosi, anzi può addirittura intendere se stesso come Teion, come un essere riempito da Dio. Cioè, praticamente la presenza del Dio dentro l'essere umano è una cosa che si percepisce. Quando si percepisce? Quando, al di là della vita normale, siamo assaliti da una risoluzione, da una decisione, da una volontà, da un sentimento, da un'intuizione, da un'idea, da un'illuminazione, da un accecamento. Ricordate il vivere per sfida? Cosa ci porta a vivere per sfida? L'intuizione, la risoluzione, a vivere strategicamente, e ci dà l'illuminazione, cioè ci porta a trovare le soluzioni. Stiamo predicando ormai da Francesco, io non so. Quante altre prove dobbiamo portare a testimonianza di tutto ciò?
No, ma infatti quello che è significativo è che contrappone i termini. Avvertire contro il credere, cioè nel senso avvertire significa che c'è la percezione, significa che c'è l'avvenimento, cioè, e l'avvertire significa chiaramente che hanno una possibilità di contatto diretto, non è soltanto più una proiezione cerebrale, una fantasia, un'immaginazione o una follia, è proprio un accadimento concreto, materiale in cui noi abbiamo, che questo poi accadimento serve nell'indirizzare l'esistenza, cioè nel senso che questi accadimenti in questa realtà mitica non sono fatti perché l'uomo scopra la volto di Dio e si sottometta o abbia fede, ma gli permettono di fare un salto di qualità nella propria esistenza. Significa che quell'individuo che percepisce questo, che ha questo avvenimento così luminoso, così luminoso, così intenso, così potente, ha un qualcosa in più che gli permette di cercare di vivere in maniera diversa. Cioè, questa percezione non è un qualcosa che lo trapassa e se ne va via, è un qualcosa che gli rimane e gli permette anche di organizzare meglio la sua esistenza. Sono dei passaggi, noi diciamo sempre che esistono nell'esistenza dei momenti in cui le persone devono fare delle scelte, ma queste scelte sono anche delle esperienze concrete, sono anche proprio per un agire quotidiano. Perciò questi sono accadimenti proprio perché sono avvenimenti, perché sono significative, perché sono concrete e non muoiono là, perché non servono per arrivare alla santità, per la fine del mondo, per il giudizio universale, ma ti permettono di affrontare la tua realtà due minuti dopo o il giorno dopo, di affrontare la tua esistenza per i prossimi decenni o per il prossimo anno o per i prossimi giorni. Di conseguenza sono accadimenti che hanno un contatto diretto con la tua realtà, sono un qualcosa che entra nella tua realtà e ti permette di modificare la tua esistenza, ma questa tua esistenza non viene modificata solo nel momento in cui si manifesta, è l'inizio da cui sgorgano la possibilità che intuisci che c'è una via diversa e la percorri, ma proprio è sempre un qualcosa che tu puoi applicare, che puoi vedere, che puoi percepire, che puoi fare. Questo è essenziale. Non è la fede in Dio dei monoteisti che alla fine il credere o non credere non cambia la tua esistenza, anzi forse il credere la peggiora dei monoteisti. È un qualcosa che di fronte alla vita concreta, immediata, al tuo sentire del tuo corpo, al sentire della tua mente, ti permette di affrontare la cosa. Si parla di intuizione e questo è fondamentale, perché qui significa che tu intuisci un qualcosa e poi tramite il tuo cervello, tramite la tua lucidità, la tua razionalità, puoi applicarlo, lo puoi trasformare. Ma l'intuizione, noi sappiamo che l'intuizione non è legata a una capacità di ragionamento, non è legata a una forma razionale, non è fermata l'intuizione neanche alla cultura. Certo che la cultura, la conoscenza permette meglio di comprendere questa intuizione, e l'intuizione appunto è un qualcosa che ti viene dato per spingersi avanti. Nel monoteismo tutto serve per fermare, esatto. E quando hai fede sei fermato, sei stagnato, sei proprio piazzato lì, sei immobile. In realtà non sappiamo che appunto la fede o il fermarsi nell'esistenza implica la morte, implica la rinuncia, implica l'abbandono.
La fede blocca i cervelli, Francesco.
Sì, non solo i cervelli.
Anche la quale le persone
ma non solo i cervelli,
non
purtroppo.
Non solo i cervelli, vero?
Non blocca molte altre cose.
Va bene. Niente, e questo penso per oggi sia sufficiente, quello che abbiamo detto di corda, anche perché parlare del mito in realtà significa parlare di una ricerca continua. Sì. Magari nell'ultima, nella prossima trasmissione, questa sera vi farò la storia di come il mito è uscito fuori, cioè le varie scoperte, quello che dice, ha cominciato sto Evanandro a dire, beh, gli dei erano degli eroi antichi, dei re antichi che hanno fatto grandi gesta, poi sono stati divinizzati. Questo, scusa un attimo, Francesco ha rotato un attimino le ciglia, da forse
mi è venuto in mente un'altra cosa che dirò qua dei denti. Non è questa. Volevo dare un particolare esempio. Esiste un linguista americano che ha scritto un libro chiamato Atena Nera, che non ha avuto molto successo in Italia perché era in 8 volumi. E lui addirittura, parlando di Ercole, arrivò addirittura a formulare che Ercole aveva così successo nel mondo antico perché era un ingegnere idraulico. Nel senso che riusciva a... è una spiegazione che viene data, ma se anche fosse stato ingegnere idraulico, implica che la sua conoscenza l'aveva acquisito osservando la realtà, cioè nel senso che era stato capace di tramutare le osservazioni della realtà, che non si era fermato di fronte a un avvenimento, di fronte a un accadimento, di fronte a un'alluvione o a un flusso d'acqua, ma era stato capace di intuire che esistevano delle leggi, delle dinamiche su cui lui avrebbe potuto intervenire. Ma questo è diventato un errore lo stesso, cioè, può essere un ingegnere idraulico,
ma esiste qualcosa del genere in realtà, esisteva in Egitto, no? Cioè, noi ci siamo sempre raccontato le panzane dei faraoni in Egitto, cioè, tutte le cazzate così immaginate, in realtà i primi faraoni, cioè la prima dinastia, e anche probabilmente in seguito, era data da quelle persone che erano capaci di canalizzare il Nilo, cioè di usare la canalizzazione e di regolare con le piene del Nilo la coltivazione dei campi. Chiaramente tutti questi contadini, chi era capace di fare questo, chiaramente assicurava il futuro e veniva eletto faraone. Cioè, ragazzi, pensate un po' a loro, in effetti, allora, una visione effettivamente profonda, anche perché per riuscire a fare una cosa del genere non è che se la studiasse da qualche parte, doveva effettivamente intuire come faceva, doveva effettivamente impegnare, trasformare se stesso, riuscire a comprendere i meccanismi, il terreno, insomma, erano i grandissimi ingegneri idraulici naturalmente gli egiziani antichi, no? Per cui veniva fatto faraone, cioè le sue capacità in realtà erano una trasformazione soggettiva che lo portava a sviluppare l'io che cresceva dentro. Comunque, a dire di questo, no? Questo Evemero comincia a dire già nel 300 avanti Cristo che gli dei erano questo tipo di personaggi, e vedremo come da allora un po' sia stata offuscata dal punto di vista, diciamo così, della cultura il mito, che però rimaneva a livello religioso, e come dopo un po' alla volta è stato necessario tirarlo fuori. Vedremo poi le varie soluzioni per le quali è stato tirato fuori. Bene, Francesco, direi che oggi del mito abbiamo parlato a sufficienza per il tempo che abbiamo. Tu cosa c'hai per
noi? No, io vorrei aggiungere una cosa. Secondo me gli ascoltatori, quando Claudio ha letto appunto Kurt Hübner, che già Kurt Hübner è un nome non sconosciuto, a parte un giocatore che si chiama Hübner, che se avete fatto la cerca su internet trovate più giocatore che Kurt Hübner come riferimento. Ma molti autori sono praticamente sconosciuti in Italia, cioè, o conosciuti da poco, perché ad esempio sono completamente assenti. Ma questo non deriva perché questi autori non siano in gamba, ma perché c'è qualcuno che ha sempre amministrato la cultura in una certa maniera. Allora, partiamo da una notizia di attualità che dà anche un significato, perché gli autori che sono autori fondamentali, che sono autori capaci, profondi, che sono studiatissimi in certi ambiti, sono così sconosciuti dalla cultura. Allora, parto da una notizia di attualità. Si dice, ne hanno parlato anche i telegiornali, di conseguenza sembrava una cosa fondamentale, addio ai mercoledì dello struzzo, cioè lo struzzo è meglio mercoledì letterari, riferiti appunto alla casa editrice Einaudi. La casa editrice Einaudi ha rappresentato sempre, per molti aspetti, un tappo a una certa cultura. E io voglio leggere un piccolo trafiletto che è proprio relativo a questa casa editrice, l'influsso che ha avuto sulla cultura. E dice: contrasti aperti si verificarono tra lo stesso Pavese e De Mestro De Martino sull'indirizzo della collana viola, in particolare sull'opportunità di pubblicare Jung e Kereny, la cui conduzione pavesiana appariva dilettantistica all'etnologo napoletano. E che io voglio ricordare appunto che Ernesto Del Martino era un etnologo, è stato uno dei primi in Italia ad affrontare anche la antropologia, la cultura delle quote classi povere, delle classi mese.
Sì,
lui ad esempio studiò il tarantolismo in Puglia ed altre cose. Benissimo, lui appunto collaborava con questa casa editrice e lui era un etnologo ed era interessato, tra l'altro aveva anche un orientamento politico, non, cioè non sospetto che era di orientamento marxista, però gli interessava la realtà popolare, perché se noi ricordiamo che nell'Unione Sovietica c'era un certo Vladimir Propp, che scrisse i racconti storici, le origini dei racconti storici delle fate e delle sirene, cioè conscio, ben conscio che bisognava studiare la cultura, l'antropologia, l'etnologia, che si bisognava seguire la realtà, e lui disse pubblichiamo Jung, pubblichiamo Careni. No, la casa editrice Einaudi si pubblicò, si guardò bene di pubblicare gli autori. Ernst Careni, l'hai letto anche te, è un autore che sei molto impegnato.
Notevole, sì.
Jung, nessuno di noi può dubitare dell'influenza della psicologia di un autore del genere. Eppure questa casa editrice ha creato questi problemi, ma non è finito, perché dice, allora, parlando appunto, dice sempre di cosa è avvenuto, e si parla sempre di quella casa editrice, dice, diverso il caso di Nietzsche, per l'edizione curata da Giorgio Colli e da Mazzino Montinari. Ecco, voglio ricordare che Giorgio Colli attualmente è il massimo riconosciuto come studioso di Nietzsche, quello che l'ha meglio tradotto, eppure le sue opere non sono uscite per Einaudi, pure gli sono state proposte. E dice, allora, diverso il caso di Nietzsche per l'edizione curata da Giorgio Colli e da Mazzino Montinari. Nella metà degli anni 50, i contrasti tra Bobbio e Balbo sullo stato di paralisi della Biblioteca di Cultura Filosofica davano un rilievo progressivo sempre più spiccato, scrive la Magnoni, a Colli, la cui concezione di una collana non era però condivisa all'interno degli Einaudi. Così, dopo il rifiuto di Heidegger, i nodi vengono al pettino con l'affare Nietzsche, la cui edizione critica viene contrattualizzata ma non vedrà mai la luce, anche per il grave impegno economico che comportava. Così le opere del filosofo tedesco, tra le code polemiche e rivelazioni nel 62, passano a Delphi, che Luciano Foà avrebbe fondato poco dopo. Allora, pensate che un Giorgio Colli, a cui la cultura italiana deve moltissimo, traduce un Nietzsche, lo cura, va alla fonte, va cercando gli archivi, propone alle case editrice i libri di Nietzsche tradotti correttamente, fanno il contratto e non viene mai pubblicato. Il carico se lo prende una casa editrice che viene fatta nel 62. Cioè, rendetevi conto anche di come viene amministrata, diciamo, la cultura dal punto di vista economico in Italia.
Che poi a livello universitario ci sono due edizioni, come so io, di Nietzsche in Italia, New Compton, no?
Vabbè, la prima è stata la Delphi, c'è cioè la storica, quella
esatto,
di Giorgio Colli.
C'è New Compton che non costa niente, e c'è la Delphi, e a livello universitario non solo la Delphi. Tanto per essere chiari,
sì,
insomma.
Sì, ma rendete conto che cosa significa, cioè un editore aveva una cosa del genere, e chissà per quali motivi oscuri, vie, è stato impedito la pubblicazione, forse perché un Nietzsche ha scritto un titolo come un libro come l'Anticristo?
Sì, no, ma
cioè, nel senso...
io un'altra idea, in realtà molti grossi autori hanno molti paraocchi, cioè praticamente vedono solo se stessi, capito? È quello che va fuori di loro, in realtà della realtà del mondo vedono quei paraocchi, insomma.
Sì, no, ma se tu pensi che ad esempio questi libri sono stati appunto pubblicati, tanto per dire, esistono Adorno, è stato pubblicato in Italia, beh, la sopra fondamentale quando stai in Italia era censurata per il 30%.
Esatto.
Cioè, per rendersi conto.
È rimasto solo Minima Moraglia praticamente. Più,
sì, ma la prima edizione era censurata al 30%, non è neanche completa. Cioè, nel senso, rendetevi conto che uno su tre mancava.
C'è una pagina su tre mancava.
Sì. E pensate appunto, questa si parla di, cioè, non si parla di un singolo autore, ma si parla di una casa editrice che rifiuta autori del calibro di Careni, di Jung, di Nietzsche, di Heidegger e di testi curati da personaggi eccezionali come un Giorgio Colli. Eppure questi libri non vengono pubblicati dalla massima casa editrice di quel periodo.
Esatto.
E fatalità, però, cosa abbiamo assistito? Che l'Einaudi è fallita e la Delphi è diventata un colosso.
Infatti.
Sull'intelligenza e la capacità di chi l'ha fondata. Cioè, rendetevi conto, cioè, cosa significa questo? E io voglio ricordare che si fu una polemica quando la Delphi, a cui la cultura occitana, deve molto pubblicare certi testi, che qualcuno disse, se non fosse fallita l'Einaudi, questi libri non sarebbero mai usciti. Cioè, io non penso che censurare i libri, cancellando gli autori, facendoli sparire, sia un guadagno alla cultura. È capacità, se un autore non ti piace, di andare ad elaborare qualcosa che contrasti la sua visione.
Ma sì, ma il problema è che questo tipo di autori viene letto all'estero.
Sì.
Io so benissimo che nessuna casa editrice mi pubblicherà, ma che me frega, adesso c'è internet, faccio girare le idee, scritto bene o scritto male, l'importante è che le idee circolino, per cui non mi frega assolutamente niente. Una volta sì, ero, cercavo magari anche un modo, adesso non mi frega assolutamente niente. Ti ricordi che abbiamo fatto la Fiera di Vicenza, e facciamo un bel lavoro alla Fiera di Vicenza, ecco, dopodiché il secondo anno non ci ha invitati a fare la fiera, il terzo anno è fallita, adesso sta tentando di fare la Fiera di Vicenza per ragazzi, cioè mettere il libro per ragazzi, e ci ha invitato, naturalmente però questa non mi frega niente, tanto per essere chiari, quindi la storia si presenta sempre, no? È sempre una cosa che va avanti. Francesco, io non ho fatto rassegna stampa.
No, vuoi che cambiamo un attimino il registro?
Sì.
E andiamo su un'attualità concreta che tocca direttamente le persone. La legge sulla fecondazione assistita. Ecco, allora, la legge sulla fecondazione assistita sta diventando legge, tutti quanti si sono impegnati affinché venga realizzata, e giustamente qualcuno comincia, soprattutto molti giuristi, cioè nel senso cominciano a contestare questa legge perché al di là del fatto che sia una legge cattolica, cristiana, imposta allo Stato, in cui dal punto di vista servilistico i politici si sono adeguati, al di là di queste norme la cosa più sconvolgente è che dei corpi delle persone non gli frega assolutamente niente. Perché si può dire tutto quello che si vuole della legge, che non ci sono certe imposizioni, ma in realtà le imposizioni ci sono, perché quando in base a un principio teologico, teorico, puramente inventato, si impone la sofferenza alle persone, qui siamo veramente nell'ambito della criminalità. E questa criminalità, ricordiamo, deriva da Gesù Cristo che impone sempre la conversione agli altri, perché gli altri sono dei peccatori, sono degli indegni, sono dei scostumati e così via. E allora pensate cosa significa l'applicazione concreta di questa legge. E io invito, siccome già si parla di referendum, e io invito gli ascoltatori, se ci sia questa occasione, di andare prima di tutto a firmare per il referendum, perché logicamente questo è un punto fondamentale. Certo, io noto che la percezione della drammaticità di questa legge non esiste, cioè nel senso
dovrà esserci dei casi abbastanza pesanti di violenza prima che...
Sì, ego, io non voglio tanto contestare sul discorso puramente giuridico, ma sul discorso delle persone, cioè pensate, l'embrione, il fecondato non può essere sottoposto ad analisi, se viene sottoposto ed è malato, c'è l'obbligo di impiantarlo sulla donna, e la donna deve accettare questo, non può rifiutarsi, e questo è imposto per legge. Cioè rendetevi conto cosa significa, non parlo dal punto di vista della legge perché se andassimo a parlare del diritti civili è una cosa, ma parliamo dal punto di vista del sentimento, della ragione, dal punto di vista umano. Cioè rendetevi conto cosa significa dover dire già a una donna che si sottopone a questi cicli non è prendere l'acqua fresca, cioè nel senso che fra terapie, bombardamenti ormonali, prelievi, analisi, già rappresenta un bello sconquasso nella propria esistenza quotidiana. Ma soprattutto si trova di fronte al fatto di avere un qualcosa di impiantato che è malato, sapendo che è impiantato. Cioè, pensate quale malvagità c'è dietro un'intenzione di una simile legge, cioè dire io so che se tu avrai questo ovulo è malato, tu dovrai abortire. Ma questo mi richiama un po' alle condanne bibliche della sessualità, alle condanne bibliche fatte anche da Cristo, di tutte quante le donne. E allora ricordiamoci di questo, e perciò io dico stiamo attenti a questa legge. Questa legge non è una legge che poi dicono ma non verrà applicata.
Verrà applicata questa legge.
Sì, perché sarà difficile, sarà arduo. Ma quello che la Chiesa interessava, quello che il cristianesimo interessava, quello che interessava a chi rappresenta Dio dei monoteisti e fare passare un certo principio. Esatto. Se si può imporre alla persona qualcosa che va contro la sua salute, contro il suo desiderio, piano piano si potrà far passare anche qualcos'altro.
Beh, io so che il segretario nazionale dell'Associazione Magistrati ha dichiarato che il periodo in cui andiamo incontro è piuttosto scelto. Parole sue, per cui fate un po' voi.
Sì, ecco, e pensate appunto che questa legge è stata fatta in maniera trasversale da tutti quanti i gruppi politici, cioè non esiste un partito che si sia opposto, ma tutti quanti, e se l'hanno fatto basandosi sui richiami della Chiesa Cattolica. E la Chiesa Cattolica, guarda, che l'ha fatto questo non perché conquista potere, non perché ha spazio, non perché, no, ha soldi,
perché può stuprare un po' di donne,
ma perché applica quello che Gesù Cristo gli ha ordinato di fare, quello di portare la sofferenza al mondo. E ricordatevi appunto che perciò questa legge dovrà essere seguita, cioè nel senso proprio perché non tocca qualcosa di che possiamo dire dalla legge, ma va a toccare i diritti dei singoli, degli individui, che sono i diritti fondamentali. E pensare di obbligare alla sofferenza, perché è una legge che obbliga alla sofferenza, ed è una legge violenta, perché obbligare a fare una cosa che sicuramente ti è dannosa, penso che sia la cosa più atroce. Già i monoteisti sono abituati a imporre alle persone la rinuncia a se stesse per la salvezza. Hanno già sconvolto per millenni la sessualità, quel senso del peccato, dell'indegnità, ma ricordatevi che questo lo stanno facendo adesso nel 2004, dopo 2000 anni non sono cambiati.
No, sono sempre stessi leggi, stessi principi giuridici, stessi principi divini, stesso Dio assassino, stesso profeta assassino, la stessa identica cosa.
Sì, e che questo sia la dinamica dello sconvolgimento fatto nelle psiche delle persone. Io vorrei partire anche da un argomento che può sembrare stupido. Ora, in questo periodo si sta tenendo a Bologna una mostra sul nudo. Il nudo, anche in pubblicità, in televisione, sui mass media, da noi è considerato normale ed accettato, nel senso che non è problematico. Ma è successo un fatto un po' strano, in cui un seno, una tetta di una cantante americana
vai tranquillo,
no. Ecco, pensate che sono stati già i primi cattolici che hanno chiesto milioni di risarcimenti. La televisione, pensate, sconvolti da un simile spettacolo. Sono già le cause legali fatte da cristiani in cui l'aver visto un seno in televisione durante uno spettacolo ha portato sconvolgimento e hanno chiesto milioni di danni. Cioè, e questo qua sta avvenendo adesso. Di come pensate appunto, cioè, qual è, noi in Europa, in Italia siamo più liberi perché sono secoli che combattiamo il monoteismo. Da noi il nudo non rappresenta certo uno scandalo, è una cosa abbastanza accettata, tranquilla, anche se ogni tanto qualche bacchettone moralista, qualche amico del Vaticano, qualche amico di Dio, qualche profeta comincia a tirare fuori il discorso della moralità, della decenza, di altre cavolate del genere. Ma questo sta avvenendo nella massima potenza mondiale. E voglio ricordare che esiste poi un altro film, che esiste una serie televisiva, AR, come la pronunciano in americana, io la chiamo AR così, in cui è stato censurato alcuni secondi di una visita medica in cui si mostrava il seno di una donna di 80 anni che veniva visitata. Era una frazione di un paio di secondi, c'è stata una guerra e negli Stati Uniti hanno tagliato la scena in cui il medico per visitare questa donna, perché sai, hanno la mania dell'emergenza, del pronto soccorso, questa donna veniva visitata e per una frazione di secondi passava un seno di una donna di 80 anni che veniva visitata e salvata al pronto soccorso. Il produttore della serie televisiva è stato costretto a tagliare la scena. Cioè, non è una scena di porno, è una scena normale. Ma cosa significa che si arriva a questi livelli? Qual è la psiche delle persone? Qual è la mentalità? Qual è la cultura? Qual è il livello di sensibilità delle persone?
Negli Stati Uniti io ho mandato in lista questa notizia, ti ripeto, non ho fatto una stampa, ma hanno cancellato anche Darwin, cioè hanno cancellato Darwin nei libri di storia, affermando che l'evoluzione è solo una tesi, è solo una teoria priva di fondamento. Ora, io capisco che persone anche davanti all'evidenza non riescono a mettere a posto il cervello, ma l'evoluzione ha avuto tonnellate e tonnellate di prove. Si può disquisire come è avvenuta, come non è avvenuta l'evoluzione, si può discutere all'infinito, ma che non ci sia stata l'evoluzione, che l'evoluzione sia solo una teoria, beh, questa è follia, specialmente quando qualcuno sta chiedendo di reintrodurre la creazione biblica, che veramente è follia allo stato puro, ma veramente è follia, non rientra neanche nel mito, cioè proprio follia, idiozia.
Allora, io leggo appunto questa notizia, appunto quella delle, della donna che ha fatto causa, e dice: una donna denuncia la Jackson, ci ha causato sdegno e rabbia. Leggo dal Corriere della Sera: criticata, esclusa e ora anche denunciata, Janet Jackson deve affrontare un'azione legale avviata da una bancaria del Tennessee, che a nome di milioni di telespettatori ha chiesto un risarcimento miliardario per, aperte virgolette, lo sdegno, la rabbia, l'imbarazzo e i gravi danni, chiusi virgolette, causati dal suo seno scoperto in diretta TV durante la finale del Super Bowl. La donna ha anche denunciato la CBS, l'MTV e un attore americano. Cioè, rendetevi conto che questa persona, di fronte a un seno scoperto, ha provato sdegno, rabbia, imbarazzo e gravi danni. Ma questa qua è la maggiore potenza del mondo, è la prima potenza mondiale. E rendetevi conto cosa implica questo. Io voglio ricordare che di fronte a una simile cultura implica che milioni e milioni di persone sono state veramente sconvolte. E giustamente ricordiamolo che negli Stati Uniti la presenza dei partiti pedofili era massiccia. Esatto. Questa è la conseguenza, che una donna si sente danneggiata dall'aver visto un seno in televisione.
E poi riuscite a capire perché la pedofilia fra i preti è così forte, così alta. Ricordo una cosa, che io non so cosa ne pensano le altre persone, anche quelle che ci stanno vicino, però io vedo con molto favore e con molta, molta simpatia quella che è la legge che la Francia sta facendo rispetto ai simboli vistosi dal punto di vista religiosi. E chiaramente so che ci sono delle posizioni un po' divergenti, diciamo così, fra quello che io penso e altre persone, però io sono estremamente favorevole a questa legge, come sono favorevole a levar via tutti i crocifissi, tutti i simboli religiosi dalle scuole, dagli ospedali, dalle galere, cioè tutti quelli che sono i ricoveri, a tutti quelli che sono i luoghi delle istituzioni, naturalmente parlando qui in Italia, prima fra tutti il crocifisso, e come sono favorevole al fatto che chiunque sia partecipe di istituzioni pubbliche non possa portare simboli vistosi della propria religione, tipo le suore assunte in una scuola statale che vanno in giro vestite da suore. Non è assolutamente accettabile tutto questo. Io sono d'accordo con i francesi, diciamo, da questo punto di vista. Dopodiché chiaramente chiunque può avere delle ragioni per dissentire da me, però questa è la mia posizione. Poi,
sì, beh, a parte che c'è, diciamo, che le cose del livello francese non c'è soltanto legato alle cose del livello, sono legate anche per altre cose molto più importanti, perché tanto per dire, noi l'abbiamo ricordato già molti anni fa, che per noi è normale accettare che una donna insegni. Sono successi casi in Italia in cui qualcuno, richiamandosi a dettati dei libri sacri, ha detto una donna non può insegnare.
Ah, sì, oppure non si può farsi visitare una donna.
Ecco, la legge sulla città francese implica anche una cosa, che nessuno può rifiutare un medico di un altro sesso. Cioè, rendetevi conto anche la perversione, cioè nel senso che c'è nella mentalità di rifiutare un medico di un altro sesso. Voglio ricordare un caso che in Arabia Saudita una donna medico ha salvato una persona ferita in un incidente stradale. Col taxi l'hanno accompagnata all'ospedale e questa è stata condannata perché è rimasta chiusa in un ambiente chiuso, lei e un uomo. Questo era moribondo perché è stato investito in un incidente stradale, perciò di conseguenza penso che qualche pensiero, qualche desiderio non avesse assolutamente. Questa donna si prodiga per portarla all'ospedale, gli salva la vita perché è un medico. Benissimo, di fronte a questo atto che sicuramente avrebbe nella nostra cultura il riconoscimento della capacità, della buona volontà, certo. No, si è curato dal fatto che è rimasta un uomo e una donna in un ambiente chiuso da soli. Ecco.
Sì, in effetti.
Sì, ma poi questo non è soltanto la mentalità dell'Islam, perché una cosa che dà la dimensione è questa, che fa proprio cristiani con i cattolici. Allora, si parla delle violenze in famiglia. Un documento dei vescovi divide la Spagna. A parte virgolette, violenza in casa è anche colpa della rivoluzione sessuale, chiuse virgolette. Questo l'hanno affermato i vescovi spagnoli. Non i vescovi dell'Inquisizione o i vescovi di secoli fa, ma i vescovi l'hanno affermato nel febbraio del 2004. E loro sono arrivati ad affermare che questo è anche dovuto, aperte virgolette, alla rivoluzione sessuale che ha separato la sessualità dal matrimonio, dalla procreazione, dall'amore, chiuse virgolette.
Sì, vabbè.
Cioè, imputare la liberazione delle persone, la libertà, il concepire il sesso, la sessualità come una cosa normale, secondo loro genera solo violenza.
E come se non fosse stato generato violenza all'interno della famiglia per centinaia e centinaia di anni all'interno del cattolicesimo, è una violenza atroce, feroce, assoluta, senza nessuna possibilità di giustizia.
Ma questa affermazione, questo che viene detto dai vescovi spagnoli, non viene detto da qualche integralista musulmano, ma dai vescovi cattolici, dai vescovi dell'Occidente. Allora pensate, cosa significa? In Spagna dichiarano questo, in Italia passa la legge sulla procreazione assistita fatta in una certa maniera, ma significa chiaramente che i nostri cattolici, i nostri cristiani sono uguali, identici ai fondamentalisti islamici, non c'è nessuna differenza.
No, perché islamici e fondamentalisti ebrei,
esatto, cioè, perché qualcuno disse fa. Però scusa, quando io leggo una frasmozione del genere che dice che la violenza in casa, sulle donne, è anche colpa della rivoluzione sessuale. Cosa dovrei aggiungere? Cosa dovrei dire?
049 700 700 049 700 838. Vi ricordo che questa trasmissione è andata in diretta su internet. Pronto?
Ciao. Sono Graziano da Mestre.
Ciao dimmi.
Ascolta, io volevo chiederti una cosa a proposito di una frase che hai detto alcune trasmissioni fa che mi ha molto colpito. Allora, la frase che hai detto è questa: il momento in cui la consapevolezza diventa intento. Mi piacerebbe se me la puoi spiegare dettagliatamente, o se c'è una tecnica o un modo di vivere alla base di quello che hai detto. Ti ascolto per
altro. Ciao. Niente, questa qua fa parte del vivere per sfida, cioè quando una persona si gira davanti al mondo, dice al mondo io esisto, e chiaramente sviluppa il suo intento di esistenza e sviluppa la consapevolezza di essere se stessa. In quel momento comincia a costruire le sue strategie di esistenza e il mondo accorre, cioè gli dei del mondo, i numeri che abbiamo parlato prima, accorrono a sostenere le sue strategie. Chiaramente è lei la responsabile di tutto, lei può fallire, lei può riuscire, però il mondo accorre e in quel momento le sue strategie manifestate dal suo intento sono quelle che alimentano la sua consapevolezza di esistere, di essere una persona e non parte di un grece. Questo è in sostanza il discorso, almeno questo dovrebbe essere. Dopo bisogna vedere il contesto in cui l'ho detta allora quella frase.
Sì, beh, comunque è sempre fondamentale essere consci e consapevoli delle cose, nel senso che è una delle nostre ricchezze la possibilità di avere la conoscenza.
Sì. Tieni presente che intento è la forza universale che praticamente tocca tutti gli esseri, attraversa tutti gli esseri. Pronto? Sì? È molto disturbata, eh?
Pronto?
Sì, pronto?
Senti?
Sì?
Ciao, mi sto divertendo dai vostri discorsi, perché condivido interamente. Io vengo dall'Iran.
Sì?
Ho 25 anni, proprio l'altro giorno hanno festeggiato l'anniversario della Repubblica Islamica. E in nome della religione ogni diritto dell'uomo viene calpestato.
Infatti.
Questi giorni sto traducendo un libro in italiano dal persiano, che è la storia di una donna che ha passato la sua giovinezza nel carcere di Evin e del Sultan di Teheran, che in nome di Dio onnipotente, di Allah e di Maometto, hanno fatto tutti i colori a queste donne e uomini, che per tanti giorni li torturavano sia le donne che gli uomini, alla fine violentavano le donne vergini per impedirle di andare in paradiso. Cioè la religione è una invenzione dell'uomo, sia in Iran che altrove. Cioè io vorrei mancare rispetto a chi crede, però quando la religione viene fuori di casa e diventa uno strumento dello sfruttamento dei potenti, diventa una cosa schifosissima, diventa una cosa che bisogna combattere, bisogna abolirlo con ogni mezzo. Cioè, queste cose che voi dite, io sono d'accordissimo, è una invenzione, è la invenzione più brutale che l'uomo abbia mai
mai fatto.
Sì, monoteismo è così.
Ecco, cioè questi giorni cioè, hanno, vediamo che il Presidente del Consiglio italiano va da Gheddafi, la persona, uno dei musulmani più atroci, più fanatici del mondo arabo, che gli americani volevano bombardare fino a pochi mesi fa, adesso diventa un amico dell'Occidente. E dopo il re dell'Inghilterra va a Teheran per congratularsi con Khatami o questo. Poi la gente deve sapere che la religione come strumento del potente è un strumento contro la libertà della persona, la libertà del popolo. In Iran io dico e assicuro che la religione islamica è una cosa politica, che è un strumento per tenere la gente arretrata, la gente analfabeta, in modo che i potenti possano fare cosa che vogliono.
Grazie a te.
Ciao.
Sì, comunque anche le cose stanno cambiando anche in Iran, di conseguenza penso che non ci vorrà moltissimo da aspettare.
Il problema è il monoteismo, cioè il problema è la trasformazione dell'uomo in oggetto di possesso, posseduto da un Dio padrone che ne fa quello che vuole. Questo è il reale problema, non è tanto la religione, ma è il monoteismo, cioè la strategia di distruzione dell'uomo che il monoteismo mette in campo. E questo è il vero problema. Proviamo l'ultimissima, sì, per andare via.
Sì.
Pronto? Pronto?
Ciao Giampaolo, velocissimo, dimmi.
Io avrei bisogno di un bello esorcista contro gli incendi, perché non si può scherzare col paranormale, capito o no? Quindi non si può assolutamente escludere che ci sia il paranormale che crea gli incendi in giro.
Vero?
Sì. Comunque, a parte gli scherzi, quest'ultima persona che ha parlato l'abbraccio fortemente, perché le religioni sono invenzioni, a prescindere da tutta la spiritualità che può esserci dentro gli uni e altri. Solo che io non so neanche chi sono, va bene?
Immagino.
E tutto così. Vi ringrazio.
Ciao.
Bene. Allora, chiudiamo qui la trasmissione, Francesco, di Magia, Stragoneria, Paganesimo. Vuoi dire qualcosa?
Io ricordo sotto appunto l'appuntamento di sabato.
Sabato 21 febbraio, vi ricordo, alle ore 20:30, qui alla sala dibattiti di Radio Gamma 5, c'è il dibattito su Palpare il Mondo, che è l'ottavo dibattito sul crogiolo dello stragone.
E poi su internet trovate sempre tutto il materiale relativo alla trasmissione.
Questa sera farò ancora Kurt, La verità del mito, e poi leggerò qualcosina dal Crogiolo dello Stragone oppure dall'interpretazione dei misteri di Eleusi. Così vedremo, useremo Kurt e useremo i misteri di Eleusi.
Kurt Hubner, Kurt Hubner.
Ciao a tutti. E a risentirci alle ore 19. Ciao signori.